E quindi 14:57, voci dell'Ucraina, voci della Russia, voci dentro e contro il conflitto, arrivano per davvero questa volta le prime voci di oggi, e perché siamo in diretta con Stan da Kharkiv, un compagno che abbiamo già sentito un po' di tempo fa, diciamo facente parte di questo gruppo
che appunto nella diretta di qualche settimana fa lo abbiamo sentito, ci ha raccontato un po' di chi sono, di che situazione c'è a Kharkiv, considerando diciamo il territorio che è molto vicino alle zone occupate di Donbass, e quindi appunto ora abbiamo Stan con noi qua in diretta. Stan, do you hear us?
Hello, Stan, can you hear us?
Stan, do you hear us?
Yes, I'm here.
Okay, perfect.
Okay, welcome. Welcome back on Radio Blackout, and thanks again for your, for being here.
Thank you, Stan.
Hello, comrades. Great to hear from you again. Yes.
Okay, Stan, I will ask you the first question. The simple one is like, what is the current condition in Kharkiv after weeks of siege?
Siege, yes.
And now a counter-offensive of Ukrainian army. Can you tell us more or less what's the situation?
We will translate just very quickly.
Kharkiv is gradually coming alive. Because this siege is really almost ended, and the front line is gradually moving towards the border. The last shelling in our city, there was 3 days ago, as I remember, and there was two injured once, but since then here is the calm. Still being under fire on the, our north and east Sabuks. For example, the war situation in Dirgachi, it's on northwest outskirts of the city. Yesterday there was a lot of destructions. For example, we destroyed the humanitarian hub, several buildings of hospital, and a few residential houses.
Okay,
but,
please
Stan.
Wait a second, Stan.
Right.
We will translate.
Stan, if we just take 1 minute to translate, okay? In Italian.
Okay, thank you, Stan. Stan ci stava raccontando che appunto la situazione si è tranquillizzata piuttosto nell'ultimo periodo, anche perché appunto la linea di fuoco si è spostata più verso il confine, quindi
sì, l'ultimo bombardamento è detto che è avvenuto tre giorni fa con due morti, e questo è diciamo l'ultimo aggiornamento.
Esatto, e poi ha parlato di questa di questo paesino Dergachiv, che è appunto che sta a nord di Kharkiv, dove hanno bombardato il hub umanitario, l'ospedale e qualche casa residenziale. Questo ci raccontava.
Ok, please Stan, if you want to go on.
Yes, of course.
Yes, you were telling us about the conditions. Stan,
could you repeat, please? The conditions, what?
No, that you were telling us about the condition in Kharkiv and the villages nearby. So if you want to continue your tale.
Hardly I can add something interesting, because situation in the city more or less normal, and in our outskirts, in our suburbs, for them there are not nothing new since last month, so situation is quite boring, and there are no very interesting news. Much more interesting would be to discuss what happens around our region.
Ok, we translate?
Sì, dunque...
Yes, please.
Stan ci dice che, dato che il conflitto interno alla città, lo stato di assedio è quasi terminato, in realtà si sta tornando ad uno stato di normalità, tra molte virgolette, ovviamente, quindi non ci sono molte cose interessanti da dire sugli sviluppi a Kharkiv, però sarebbe più interessante magari parlare di quello che sta succedendo nella regione. So Stan, do you want to tell us a little bit more about what's happening in the region at large?
Okay, Stan, if you want to tell us something more about not related to Kharkiv, but more in the region that you said.
Our region, yes.
Yeah. Yes.
In our region, along with the hard clashes north of the city, between city and Russian border, there are very heavy fights on the southwest of our city, in about 150 kilometers south in Izum region. It's south periphery of Kharkov and north entrance to Donbass. Russian invaders tried to surround the Ukrainian forces in Donbass, getting from Izum on north direction and from Donetsk in south. But last a couple of weeks, there are not any significant progress for any side, and now we see typical positional war, like as in the First World War in Western Europe. Also, there are very hard hostilities in Donbass, almost across all this region, but we have no exclusive information here. Military reports are quite short, and we know for sure only the fact that Russians have little advance, not more than a couple of dozens of kilometers near some towns. But they have very large casualties, only during the crossing of Seversky-Donetsk, the main Donbass River, in Belgorovka village, they have lost more than 70 machines and unknown quantity of people. So we continue to observe, but we don't expect principal change in the coming time.
Okay, thanks.
Wait a second, Stan, we will translate.
Okay.
Allora, ci ha un po' raccontato, vabbè, un discorso molto lungo riguardo all'area attorno a Kharkiv. Ovviamente ci sono stati combattimenti molto molto forti, soprattutto nella direzione a sud-ovest della città, circa 100-150 chilometri da Kharkiv. Il tutto è legato sicuramente al fatto che le truppe russe stanno fondamentalmente, cioè hanno cercato, o meglio, ai vari movimenti che avvengono in Donbass, tra tentativi di circondarsi reciprocamente tra truppe russe e truppe ucraine. Ci ha raccontato del fatto che però nelle ultime settimane fondamentalmente si sta trasformando in una guerra di posizione, stile Prima Guerra Mondiale, quindi con non moltissimi progressi o avanzamenti proprio a livello militare. Sicuramente mi sono perso dei pezzi, poi magari completiamo assieme. Ostilità molto, insomma, molto, come si può dire, piuttosto Molto ostilità in Donbass, in tutta la regione, e anche qui le truppe russe diciamo cercano di avanzare, ma con pochi, secondo lui, a retta sua, con pochi avanzamenti di circa una dozzina di chilometri, e hanno subito moltissime perdite, e questo è quello che ho capito io.
Sì, parlava di diverse perdite russe, poca mobilità e anche perdite di veicoli, ha detto più di 70 veicoli sono stati distrutti. E appunto l'idea è che si continua a combattere, ma con un ritmo diverso dalle settimane precedenti, e che non si aspetta grandi cambiamenti nel breve termine.
Ok, Stan, we will make you another question. Ok, like, still 3 months of war with deaths, shelling, sufferings and all that war entails, honestly, do you think the rhetoric of resisting at all cost in this war carried by the government and the media is diminishing in civil people? Do you see signs of human willingness to surrender and to end hostility regardless of who may win? Facciamo la traduzione?
Sì.
Wait a second, Stan. Just,
abbiamo
yes, yes.
Abbiamo chiesto, beh, insomma.
Can I reply?
Wait a second, we will translate the question in Italian, okay?
La domanda chiesta sposta il piano, diciamo, da quello di cronaca a un altro. Cioè, abbiamo chiesto che dopo 3 mesi di guerra, con morti, bombardamenti, sofferenze e tutto ciò che una guerra comporta, secondo lui la retorica della resistenza a tutti i costi in questa guerra portata avanti dal governo e dai media e sta diminuendo nella popolazione civile, e lui ha visto segni di, diciamo, di una volontà anche di resa o di fine di ostilità a prescindere da chi possa essere il vincitore? Please, Stan, if you want to answer. Please, if you want
yes,
to answer,
yes, yes.
Yeah, thanks.
In our city, on the contrary, there is some public upsurge and people are returning instead of desire and to surrender, because on the Kharkov military center, Ukrainian forces are advancing. And advancing quite slow, but nevertheless. So most of people here are confident that war will continue not later than the end of summer. But nobody knows it for sure. And we can see different situation later. We will see.
Ok. Stan dice che al contrario non c'è la volontà di resa, di uscire da questa guerra, ma invece è un po' ritornata la...
Sì, non c'era una volontà di resa diffusa, ma dato che le truppe ucraine stanno facendo degli avanzamenti, a quanto pare la popolazione si è convinta che, nonostante sia un procedimento lento, la guerra, comunque il conflitto continuerà fino circa verso la fine dell'estate.
Sì, esatto, entro estate.
Stan, sorry, but my question is, what do you think about that? So it's let's say it's something that you can understand in some way. It's a position that you can feel around you. Do you think that the motivation are just related to the advances of Ukrainian forces?
No,
or?
No. The motivation around us there was in the first week of the war when people were very shocked by the first rocket strikes, but now almost all public questionings shows that more than 90% really believe that victory is coming, and that the war will be ended by the full turning of Ukrainian control over state borders. So now we don't see any open signs of such a motivation, but we cannot know it for sure, because Ukrainian borders are still be closed for immigration, for male population. And if the departure from the country is prohibited for men, we cannot see real situation, how many of them want to stay here and how many of them don't want to live in Ukraine and would prefer find work, for example, in Europe. But 24th of May, this prohibition may be cancelled, and may be cancelled because general mobilization also have some terms, not definite by the Zelensky's order. And if this ban ends, then we will see more clear situation.
Okay, we translate. I mean, first, we translate your answer. Scusate, abbiamo dimenticato di tradurre le domande. Ogni tanto ci perdiamo. Chiediamo scusa a radioascoltatori e radioascoltatrici. Abbiamo, prima abbiamo chiesto fondamentalmente la. Dopo appunto tutte le sofferenze della guerra, quali siano le reali, secondo lui, segni di volontà di arrendimento in qualche modo o di esasperazione, e poi abbiamo richiesto ma che cosa ne pensa lui e quali sono le motivazioni, perché lui ci ha risposto appunto che questa cosa va avanti, che non ci sono segni, se vogliamo, di resa, e abbiamo chiesto quali sono secondo lui le motivazioni di questa situazione qua. E
sì, ci ha risposto che comunque la popolazione sarà anche per la propaganda che si abbia da un lato da quello ucraino, comunque si crede che che il percentuale per cui questa guerra si vince è molto alto, parlava dei 90% della popolazione che crede in questa cosa, del risolversi di questa guerra appunto in quel modo lì.
Sì, e non solo, anche la possibilità che i territori occupati ritornino, esatto, in un certo senso all'Ucraina.
Esatto. E poi appunto ha sottolineato che forse questa cosa del di vedere un po' come questa cosa la vive la popolazione, soprattutto quello che riguarda appunto il fatto che gli uomini non possono lasciare, no, l'Ucraina. Dal 24 maggio, Stan ci ha detto, probabilmente questo divieto sarà cancellato, perché comunque i periodi di mobilitazione seguono appunto certe cadenze e finisce quello primaverile, e da lì lui ha detto si potrà vedere probabilmente quante persone effettivamente decideranno di lasciare l'Ucraina, a andare da qualche altra parte, oppure rimangono in Ucraina e, scegliendo appunto di far parte dell'esercito oppure organizzarsi in altri modi.
Ok, passiamo alle prossime domande di natura un pochettino più politica, e cerchiamo di legarle anche a una domanda che è arrivata ai microfoni, cioè al numero di Radio Blackout. La domanda chiede: in Ucraina è stata passata una legge dove si vietano tutti i partiti, diciamo, di sinistra, riporta la domanda. In realtà i partiti che futuro si aspettano i compagni dopo la guerra? E questa domanda la leghiamo a una domanda che ci eravamo preparati, diretta a Stan, che è strettamente legata, cioè c'è qualche prospettiva diciamo per i compagni anti-autoritari e in generale per il movimento di sinistra in Ucraina dopo la guerra? Pensi che la popolazione stia reagendo, diciamo, in modo positivo alla vostra presenza? Adesso la traduciamo.
Is there any prospect for stand you hear us? Yes. Is there any prospect for the anti-authoritarian and more generally leftist movement in Ukraine after the war? Do you think the population is reacting well to their presence?
And then another thing, sorry Stan, what do you think about the law that have just passed in Ukraine that abolished the presence of leftist and communist oriented parties?
This parties with only one exception. Last years existed only on paper. They had the formal registration, but no real infrastructure, because their program, even before the war, had no chances to be popular in Ukrainian society. And that's why I don't see that this law can change Ukrainian political map principally.
Just a moment, we translate this part.
Okay. Rispondendo alla domanda sulle sui partiti, appunto, dice che in realtà sono i partiti che sono esistiti più sulla carta che nella realtà dei fatti, e quindi non portavano niente al tessuto, diciamo, politico e sociale ucraino, per cui diciamo la loro rilevanza era molto minima, per cui diciamo non c'è ora come ora la preoccupazione.
Non avevano grande popolarità, non avevano possibilità di raggiungere grande popolarità secondo il compagno già prima della guerra, e quindi la situazione di sicuro non cambierà ora.
Okay, and so about the first part of the question, so what about your perspective of anti-authoritarian and generally about your leftist movement after the war? And do you think that the population, for example, in Kharkiv or around you is reacting well to your presence?
Perspective of left-wing movement in Ukraine, like as in any other country, depends on the economic development here after the war. And now we don't know how much investment will make here Western world and China. If Ukrainian economics will be well funded and we will see real restoration of the country, a lot of people will return here, and and after it we can talk with them what they want and what they're going to do to obtain knowledge about their political views and perspectives for any political forces. Without it, here will stay only alcoholics and pensioners, no economically active population. In such case, no political life in Ukraine gets impossible, because economics is basis for any social life.
Okay, we just translate your answer.
Yes, yes. There are two main scenarios, and they are both equally probable now.
Sì, dunque, il compagno diceva che fondamentalmente molto dipende da quello che succederà a livello economico dopo il conflitto, e quindi dal tipo di investimenti che verranno fatti per la ripresa economica, e anche ovviamente da chi farà questi investimenti. Gli scenari che tratteggia sono fondamentalmente due: se ci sarà una buona ripresa economica e di conseguenza invoglierà chi è scappato dal conflitto in altri paesi a tornare, ci sarà anche un buon, diciamo, tessuto sociale di persone che lavorano, che sono economicamente produttive, per con cui interfacciarsi per fare politica. Nell'altro scenario la situazione è un po' più complicata, perché se non ci sarà una ripresa economica stabile e veloce, probabilmente dentro l'Ucraina rimarranno, e quindi saranno, come dire, anche politicamente attive solo le persone che sono rimaste adesso, che il compagno descrive fondamentalmente alcolizzati e mercenari, ma insomma più in generale persone che non sono economicamente attive, e quindi, diciamo, dato che secondo il compagno l'economia è, diciamo, la base di ogni attività politica, persone con cui non si riusciranno a interfacciare concretamente.
Okay, thanks. Now another question. Maybe we just say in Italian first.
Sì, un'altra domanda.
Yes, yes, please.
Un'altra domanda che faremo al compagno è come i differenti gruppi anti-autoritari e libertari si coordinano fra di loro in Ucraina in questo, insomma, durante il conflitto, ma anche prima. E che cosa pensa delle azioni, delle iniziative che sono state fatte nell'ultimo periodo?
Stan, we will make you another question. How do the different, anti-authoritarian and libertarian realities coordinate with each other in Ukraine? What do you think of the actions and initiative of the various groups?
You mean right now or generally?
Right now, during the war, you can talk about it even before, but you can just give us like a small view on how it was before, but maybe changes that are appeared now.
Not very good surprise for me. It's the fact that we don't see the accession of new people now into anti-authoritarian and libertarian space. Because that's why all people active now joined the movement many years before the war. And there are not any visible progress in this field. But as I have told, it depends on the economic prospects of Ukraine. If we have economic renovation, we can see that in Ukraine will have a well-developed workers' movement and other social activity. And in such case, we also will have large anarchist circles. If economic of Ukraine still be in ruins and rather dead than alive, it has no sense to make any plans of the movement's development. Yes.
Okay, thanks. Allora, la sua prospettiva non è molto positiva, e insomma dice che non, da quello che ho capito, non ci sono molte altre nuove presenze di persone che insomma circolano nei gruppi libertari, non vede molti progressi come numeri di persone nuove, però lui riporta sempre, cioè mette questo ma molto importante, perché dipende molto dagli scenari della guerra e dalle condizioni, lui lo ripete, economiche future. Se la situazione diciamo migliora a livello anche economico, quindi ci saranno possibilità reali di vita, di socialità, è probabile che insomma anche istanze dal suo punto di vista libertarie possono esistere, altrimenti qualsiasi tipo di considerazione riguardo, se il contesto rimarrà in rovine come adesso, non ha neanche senso immaginarsi o pensare a qualcosa del genere. Non so se Please, if you want to continue.
The thing positive news from anti-totalitarian spectrum, I can tell you, it's that the war temporarily suspended permanent conflicts and strife between various groups and activists. But at the same time,
sorry, can you repeat, please, Stan?
Can you repeat
the single positive news from moments, as I can tell you, it's that the war temporarily suspended permanent conflicts and strife between various groups and activists. It was very much a problem before the war, but it can continue again after the war ends. And it's a significant danger, but nobody knows what to do with it.
Sì, ecco, in sostanza una notizia, diciamo, positiva dal punto di vista dei movimenti anti-autoritari, secondo il compagno, è che la guerra ha, diciamo, temporaneamente messo in stallo i conflitti interni ai gruppi anti-autoritari, conflitti che, insomma, di vedute, di prassi, insomma, scazzi sospesi per il momento. Però ovviamente ci tiene il compagno a sottolineare che c'è la possibilità di ripresa di questi conflitti interni una volta che il conflitto esterno sarà terminato. Ovviamente la prospettiva non è bellissima, però c'è un margine, diciamo, di manovra, forse.
Ok, io vorrei aggiungere una domanda al volo a Stan su, appunto, magari i rapporti con altre realtà appunto autoritarie che hanno scelto, per esempio, la scelta di prendere le armi, e come vive, insomma, lui dalla prospettiva libertaria questa contraddizione. Stan, sorry, I would like to make you another question. So what do you think about other groups that decided to publicly sustain, for example, to take weapons and arms and to create anti-authoritarian groups and battalions, and how do you think that this choice could be in line with anarchist and anti-authoritarian perspective? I mean, how do you live these contradictions?
We discussed this moment last time. In our group there is such position that we don't condemn such choice, but at the same time we don't call on other people to follow this example. In our city, almost all the time of the war was directly on the front line and being shelled by heavy missiles from very large distance. And troops with light arms, like as rifles, grenades, machine guns, in any case, could not to do anything with it. At the same time, last couple of weeks, Pontoine gets farther from the city. And territorial defense forces really take active part in this process. If Kharkov anarchists join them, it maybe not very bad advertising for us, our movements, and our ideas. But all anarchist squads are now in Kyiv or in Odessa. So in hundreds of kilometers from the hostility zone. It's why they serve there and not take part in real military actions. It's a question to them, not for me. But from other hand, I don't know. Everybody should do what they can the best way, and to be in the place when they need the most.
Ok, thanks. We translate.
Yes.
Dunque, il compagno diceva che, vabbè, di questo argomento ne avevamo già parlato nell'intervista precedente qualche settimana fa proprio con lui. Il suo gruppo Assembly non condanna le pratiche di presa delle armi, ma non le sostiene attivamente in nessun modo. Lui fa notare che appunto la città di Kharkiv, essendo sul fronte, è stata spesso bombardata in maniera ingente e che le armi che avevano a disposizione, che comunque erano abbastanza, cioè erano tra fucili, granate, insomma equipaggiamento militare anche abbastanza pesante, non hanno fondamentalmente, non sono servite a nulla per impedire i bombardamenti. Quindi dal punto di vista pratico, ecco, sembra che la scelta di equipaggiarsi e diventare appunto attivi sul fronte, almeno lì a Kharkiv, non era una scelta così sensata. Però ci tengo a sottolineare che le unità di difesa territoriali hanno svolto un ruolo anche nelle momenti di protesta.
Sì.
E però diciamo che la domanda su che senso abbia per gruppi anarchici, per gruppi libertari unirsi all'esercito non va posta
a lui
ma va posta a quei gruppi che al momento si trovano a centinaia di chilometri dal fronte, cioè a Kiev e Odessa.
Sì, e poi chiude dicendo, insomma, che secondo lui ognuno dovrebbe fare quello che riesce a fare meglio ed essere nei posti dove serve di più dal suo punto di vista. E, bene, noi magari andiamo.
Facciamo l'ultima
domanda. Sì. Insomma, se poi non arrivano altre 4, 6, 6, 7, 3, 2, 6, 3.
Appunto, l'ultima domanda che volevamo fare a Stan. Loro come Assembly, come appunto. Come l'organizzazione, cioè in questo ultimo periodo dall'inizio della guerra, hanno cominciato a scrivere una specie di cronache che si possono trovare su libcom.org in inglese, e ultimamente molti dei loro articoli sono legati al riportare le varie azioni di sabotaggio presenti in Russia qualche settimana fa in Bielorussia, e quindi riportano in maniera molto appunto dettagliata, ma di cronaca anche così, di queste azioni nelle varie città in Russia, di queste azioni, e quindi volevamo un po' chiedere a lui, a Stan, di raccontarci qualcosa in più.
Okay, Stan, one of the last questions. We know that your group, Assembly, published a lot of materials from Russian side about sabotage events and actions against war and against Putin's regime. Can you make an update about this? And I would like also to add, why is it so important, even inside the Ukrainian side, to give... to spreading and give voice and give update about the actions against war inside Russia.
Okay. First of all, speaking of this information, in Ukraine is principally important because it shows that not all people in Russia support this invasion, even by their silence. A lot of people are really combating these structures and these plans. Yes, there are some updates about not being translated by us into English yet.
Sorry, Sen, we just translated the first part. Okay.
Sì, dunque, è importante, dice il compagno, che queste informazioni vengano diffuse in Ucraina perché fondamentalmente perché mostrano che delle persone in Russia non aderiscono totalmente al conflitto, anzi molte non supportano assolutamente l'invasione e prendono azione, cioè fanno azioni dirette contro le strutture militari e in più generale contro questa volontà imperialistica di invadere l'Ucraina.
Ok, Stan, continue.
Yes, the brightest news probably is the continuation of military assaults on Russians military recruitment centers. They are getting more and more often. Last evening took place, for example, another one in Siberia, in Omsk. It's according to our monitoring, it's already ninth such attack, and we are glad that in the last couple of weeks such cases have become much more regular, and most of the attackers, even almost all of them, have not been found. Yes, such attacks took place due to the fact that in Russia there is no electronic registration system for conscripts. So burning of papers provides conscription in some area. Also continues some railway sabotage in frontline regions of Russia. But most of such incidents are short circuits, damage of contact networks, or just derailment without a clear indication of the reasons. It's maybe the result of just labor violations or lack of infrastructural funding in Russia. It was well known in the country long before the war. And there is no exact information how many of these attacks are, how many of these incidents are attacks, and how many caused by other circumstances.
Wait a second, yes, Stan, yes. We will try to translate. Quindi entrando più in questione, uno dei appunto dei report ultimi che hanno fatto e poi fa un aggiornamento proprio recentissimo che già solo ieri un altro centro di reclutamento in Siberia, Domsk, è stato incendiato. Per ora il numero totale di questo tipo di azioni che hanno contato sono 9 centri di reclutamento che sono stati incendiati e appunto dice la cosa positiva è che le persone che appunto chi ha partecipato a queste azioni non è stato trovato e ha parlato anche delle azioni di sabotaggio ferroviari però appunto la questione che sottolinea è che è stato difficile tracciare le rivendicazioni o perché questo tipo di sabotaggio è stato fatto. Quindi lo rilega anche al fatto che magari si tratta delle proteste o delle azioni fatte dai lavoratori in sciopero o per qualche situazione più locale di disuguaglianza o qualcosa, per cui appunto parla anche di questo. E
sì, questi come dicevamo all'inizio trasmissione sono fondamentalmente cortocircuitaggi delle...
Can we make a general conclusion?
Yes, we're just finishing our translation.
Wait
one moment.
Second.
Cortocircuitaggi delle linee ferroviarie, però appunto non è la differenza degli attacchi ai centri di reclutamento. L'attribuzione di questi incidenti non è proprio chiarissima.
Sì, quindi facciamo una conclusione generale. Let's make a general conclusion, Stan, please.
The most interesting thing related to that is that anarchist units in Ukraine performs only a symbolical role and have no real influence in the general hostilities. While anonymous sabotage actions in Russia and Belarus commit real damage to this death machine, even despite the fact that they are performed by just a political ordinary people without any revolutionary self-identification and ambitions. And it's the most interesting fact should be noted. Observing a situation of the months come since our last conversation. And we need to think what to do with it in the future.
Okay, thanks.
Dunque, il compagno ci teneva a concludere dicendo che una cosa che lui trova più interessante, insomma, rispetto a tutte le azioni di sabotaggio e insomma, tutti i tentativi di mettere un po' il bastone fra le ruote della guerra, è che ciò che viene portato avanti dai gruppi anarchici in Ucraina ha un valore più che altro simbolico, che non significa che non abbia una concretezza, ma che dal punto di vista dell'influenza sulle attività militari vere e proprie è relativamente scarso. Sì. Mentre invece i sabotaggi russi di cui stavamo parlando appunto sono concretamente efficaci proprio nell'interrompere i meccanismi della guerra, più anche materialmente, come appunto distruggendo i centri di reclutamento, facendo sparire gli archivi della leva e facendo deragliare o comunque rallentare i convogli.
Russia e Bielorussia.
Russia e Bielorussia, esatto. Sì. E quindi fondamentalmente questa la porta come una riflessione su che cosa si dovrà fare in Ucraina, cosa dovranno fare i gruppi anarchici e anti-autoritari in Ucraina da qui in avanti.
Stan, really...
No, the general question is that please. Beautiful photos with rifles in social networks are one thing.
Sorry, can you repeat? It's beautiful what?
The general conclusion in one sentence is that beautiful photos with rifles and with black flags are one thing. And the real struggle against the invasion and the genocide of people usually remains almost invisible in the underground without any photos in social networks. Yes.
Okay.
Sì, dunque, per dirla diciamo che con una frase, il compagno dice che sono belle le foto con i fucili postate sui social network, insomma, ma la vera lotta contro l'invasione rimane quasi del tutto invisibile, lontana dai media, e sono appunto questi atti di sabotaggio veri e propri che a volte appaiono sui media, ma insomma non vengono diffusi e rivendicati con lo stesso appeal.
Stan?
Yes, yes.
You hear us? You wanted to add something else or... Stan? You did a great conclusion. Okay.
Almost an hour, and
okay. Yes, it's like 52
minutes. It seems I spend too much of your time. So
we will hear each other next time. Okay.
Yes.
Thank you, Stan, for your time.
We will
keep in touch like we did for this time. And thank you for your time, for your contribution. And
good luck.
Good luck.
And keep in touch.
Thank you for you, first of all. We are always glad to hear from you. And greeting to all comrades in Italy and across the world from... the first capital of Ukraine. Thanks.
Thank
Ciao,
you.
Stan.
Ciao, Stan.
Ciao. Stan ci saluta. Ha detto che già ci sta parlando da un'ora. E quindi appunto ci saluta, ha detto di rimanere in contatto, è sempre bello, ha detto che appunto è sempre bello sentirsi, e poi appunto ha aggiunto che ci saluta dalla prima capitale dell'Ucraina.
Sì, proprio. Esatto, proprio. Saluto a tutti i compagni.